Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Ieri era il 29 di giugno e esattamente un anno fa veniva a mancare Margherita Hack, una voce notissima al pubblico dei radioascoltatori di Radio 3 Scienza. Era la voce e anche il viso della scienza e della astronomia italiana. C'è già una scuola dedicata a Margherita Hack, l'Istituto Comprensivo di Via Baluardo Partigiani a Novara, che il 7 giugno scorso, con una cerimonia in cui hanno partecipato centinaia di ragazzi, oltre che le autorità scolastiche e le autorità pubbliche, è stato dedicato a Margherita Hack, che aveva visitato quella scuola, che aveva visitato la città, e il suo ricordo era rimasto per sempre appunto nella mente e nel cuore di quelle persone, ed è stato il primo istituto italiano a essere dedicato a Margherita Hack. Ma chi era Margherita Hack? È effettivamente una persona dal molteplici capacità e molteplici attività. Ne parliamo con una persona che la conosceva benissimo e che non è certamente da meno nelle tante cose che fa. Giovanni Bignami, docente di astrofisica all'Istituto Universitario Studi Superiori di Pavia e presidente del Comitato Mondiale per la Ricerca Spaziale, presidente soprattutto dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e anche lui voce e volto dell'astrofisica e della scienza italiana. Buongiorno Giovanni Bignami.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E allora Bignami, ci dà un ricordo, chi era Margherita Hack per lei?
Dio, com'è difficile riassumere le cascate del Niagara dentro in un imbuto, come si fa? Erano moltissime cose, certamente una grandissima intelligenza con una vitalità prorompente e una capacità di espressione soprattutto precisa, convergente sempre su quello che conta. Se io la penso proprio così, seduta a una cattedra da qualche parte, un tavolo qualunque, da sola, davanti niente se non una audience di centinaia di ragazzi, e a parole, addirittura senza immagini, li faceva stare sollevati da terra con i suoi occhi. E è un qualche cosa che a me è rimasto impresso da sempre. Ho lavorato con lei per molto tempo come collega più giovane, e poi proprio fare insieme lavoro di divulgazione. Sarà molto difficile cercare di riempire il vuoto che un anno fa ci ha lasciato.
Aveva questa capacità di entrare in empatia con i pubblici più diversi, dai bambini appunto che la adoravano agli adulti.
Sì, a tutti, perché sapeva trovare le parole che la gente voleva sentire. Lei li guardava negli occhi e sapeva trovare il tono giusto mentre spiegava l'espansione dell'universo, cioè mica pizza e fichi, no? però voglio dire, la gente ci stava lì appesa, e io bevevo le sue parole per cercare, diciamo così, di imparare. Però allo stesso tempo aveva una grandissima coscienza politica, per esempio, sia di politica in assoluta, cioè la gestione della ricerca scientifica come bene comune, sia quella relativa per esempio alla parità di genere, dove lei è stata così una grandissima bandiera e della quale c'è ancora molto bisogno in Italia.
Quindi politica, grande divulgatrice, e quanto bene ha fatto, o qualcuno dice quanto male potrebbe aver fatto alla scienza italiana questa grande attività che è versata oltre i confini del rapporto scienza e società, quindi con una grande empatia appunto con l'intera società.
No, male proprio no.
Ma
certamente è ovvio che Margherita aveva dei nemici, ecco. La classica reazione, come si dice, no? cioè il classico tipo di gente. Il ministro Tremonti diceva chiaro che la cultura non si mangia, ecco. Allora, senz'altro è da considerarsi un nemico di Margherita Hack in un'affermazione, quando fa un'affermazione del genere, ma direi che lo scopo era certamente non di fare una politica diretta, ma quella di allargare la base di consenso culturale, di far crescere un pochettino tutti noi, in modo che pian piano si capisca l'importanza di cosa vuol dire fare la ricerca, in particolare in astronomia, ma certamente non solo quello, no? Penso a tutte le cose che ha scritto, che ha detto sull'origine della vita, per esempio, e poi tutta la sua grandissima lotta per la difesa della razionalità contro l'irrazionale, eccetera, lo sa.
Potremmo dire che lei ha contribuito molto, la Margherita Hack, a umanizzare l'immagine della scienza presso il grande pubblico.
Beh, certamente sì, come nessun altro, intanto per la sua immagine stessa, no? Di donna, per gli ultimi anni anziana, e che tuttavia non smetteva assolutamente di lottare e di impegnarsi pagando in prima persona. Io mi ricordo di averla vista in giro in treno su Frecciarossa poco prima che morisse, si muoveva veramente male, no? Con due bastoni così su e giù dal treno, eccetera, insieme col marito, anche lui, e Aldo, ridotto anche lui non benissimo, per andare a fare un paio di conferenze dopo le 20.000, non so quante ne abbia fatte, no? E quindi una passione che percolava fuori e che è stata molto molto contagiosa. Noi le siamo profondamente grati.
Ecco, infatti anche i ragazzi con cui ho parlato di Novara erano davvero grati a Margherita Hack per questa passione, per questa umanità che lei riusciva a trasmettere. Però non dimentichiamo che Margherita Hack è stata appunto un'astrofisica e come tale qual è stato il suo contributo strettamente scientifico?
Esatto, sì, è vero, perché poi viene da, come dire, viene quasi da dimenticarsi, è difficile parlare di tutto contemporaneamente. Allora no, su quello io sono abbastanza preparato, come dire, qualificato per parlare, perché con lei ho collaborato oramai 20 o 30 anni fa, grosso modo, cioè da 20 o 30 anni fa, per fare per esempio i grandi progetti di astronomia dallo spazio, e cito per esempio il famoso satellite International Ultraviolet Explorer. Lei era una grande esperta dell'emissione ultravioletta delle stelle, delle galassie, e quindi noi tutti astrofisici italiani, proprio d'amore e d'accordo, avevamo deciso che lei ci rappresentava come capo della comunità italiana in questa missione internazionale, e lei era capace di gestire tutta la partecipazione italiana con eleganza e senza che mai nessuno avesse neanche vagamente l'idea di ribellarsi o di lamentarsi neanche. E lo stesso valeva per lo Hubble Space Telescope, cioè il suo carisma come scienziata delle stelle e delle galassie nella loro emissione ottica ed ultravioletta era assoluto.
Quindi lei, la Margherita Hack, è stata tra le prime probabilmente in Italia ad avere idea dell'importanza che l'astrofisica dallo spazio stava acquisendo.
Certamente sì, e in questo devo dire io mi sono sentito molto aiutato e supportato da lei. Anch'io, come ho fatto buona parte della mia carriera come astronomia dallo spazio, e in tutti i vari momenti critici, che sono stati molti evidentemente, ho sempre chiamato lei per chiedere un consiglio, oltre che qualche volta un aiuto, un suggerimento, insomma, no? Perché certamente era una garanzia su come si fa l'astronomia dallo spazio, con tutte le possibilità e le difficoltà che un paese come l'Italia ha avuto con un rapporto contorto con l'Agenzia Spaziale Italiana, eccetera, eccetera. Insomma.
Ecco, Margherita Hack ha vissuto gli ultimi decenni della sua vita a Trieste, la sua seconda città, possiamo dire, dove è stata il primo direttore donna, non solo dell'Osservatorio di Trieste, ma il primo direttore di un osservatorio astronomico.
In assoluto. Sì.
In assoluto, il primo direttore donna,
sì.
Ovviamente. E anche lì ha trasformato l'osservatorio, facendolo da un piccolo osservatorio di provincia, se ci è consentito dire qualcosa del genere, a un osservatorio importante.
E ecco, adesso rimane vivissimo a quell'eredità, l'osservatorio di Trieste, e devo dire tutta l'astrofisica triestina è rimasta un punto centrale, per esempio per l'INAF, per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con evidente proprio l'impronta di stile, di cultura e di carisma, diciamo, di Margherita in questo. E certamente è un'eredità non facile da portare avanti, come sempre, no? Come quando se n'è andato Occhialini, per esempio, mi viene spontaneo paragonarla a Beppo in un sacco di cose, e uno si spaventa un po' all'idea di dover prendere quei testimoni lì molto pesanti, però insomma bisogna farlo e cercare di onorarlo e di sfruttarlo andando avanti.
Ecco, lei ha fatto il nome di Occhialini, che è stato un grande maestro, ma che è stato anche un grande scienziato che ha prodotto da solo e con un piccolo gruppo di altre persone più volte grandi scoperte. Margherita ha realizzato come ricercatrice, diciamo, delle scoperte altrettanto importanti?
Dio, queste sono cose difficili da
certo.
Dire, fare il paragone, lo meglio, le mele o le pere, è molto difficile. Occhialini è vissuto ovviamente in un'altra epoca e l'enorme maggioranza del lavoro importante di ricerca pura, di punta, di Occhialini è stato fatto fuori dall'Italia, con luci e ombre in questo senso, no? Poi c'era un aspetto politico molto pesante. Margherita invece, pur avendo naturalmente una vasta formazione internazionale, però il suo contributo alla scienza è stato soprattutto in Italia e di creazione di una scuola. Beppo si preoccupava meno,
della scuola.
Posso dirlo io che ho stato uno dei suoi primi allievi, si preoccupava molto meno, lui andava avanti e gli altri in qualche modo seguiranno, se non seguono sono fatti loro.
Ecco, una cosa che aveva anche, penso, Margherita Hack, ma questo me lo dirà lei, è un forte senso della internazionalizzazione della ricerca e della necessità che la ricerca astrofisica italiana fosse intimamente congiunta con la ricerca a livello internazionale, mondiale.
Certamente sì, come tutti i grandi scienziati ce l'aveva ben chiaro, e lì in questo senso è stata molto supportata, diciamo, dalla generazione, come dire, immediatamente successiva a lei, che ha creato questi due pilastri dell'astrofisica italiana insieme con lei, che sono stati prima l'ingresso dell'Italia nell'ESO, nell'Organizzazione Europea per l'Astronomia, e poi la creazione dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Queste due cose che sono venute a distanza di qualche anno una dall'altra sono state le svolte, le spalle dei giganti sulle quali noi stiamo seduti adesso.
Un'ultima domanda, Giovanni Bignami. Ha un ricordo personale, magari recente, di Margherita Hack?
Tanti che si accumulano, ho detto una volta quella lì discesa in treno che mi ha molto molto colpito, ma un ricordo più bello è quando abbiamo fatto i suoi 90 anni a Trieste, che mi avevano chiamato a fare un discorsino così davanti a lei, imbarazzatissimo lei, allora ho risolto la cosa scrivendole una poesia e dandogliela scritta a mano su un foglio di carta, cosa che l'ha letteralmente commossa, e mentre aveva in mano la scatola bellissima appena arrivata dal Quirinale con dentro le insegne di grand'ufficiale, palesemente non sapeva cosa farsene nella scatola.
Ecco, io non vorrei prenderla in contropiede, ma la prossima volta che parleremo di Margherita Hack magari ce la reciterà questa poesia Giovanni Bignami.
Va bene, no, non lo so, esito un po', ma adesso certamente non me la sento,
no,
ma un'altra volta la facciamo.
Prossima volta, sì.
nel senso che va bene, ci penso, non so se lei avrebbe voluto, va bene.
Va bene, d'accordo, grazie, grazie Giovanni Bignà, mi ricordo e tante cose, è presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ricordo anche il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione, 335-56-34-296. Era Mazurka in do minore per pianoforte di Mikhail Glinka, eseguito da Francesco Bertoldi. Da oggi fino al 25 luglio, La Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa. Raccontiamo su Radio 3, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 13:45, in 20 puntate, la Prima Guerra Mondiale. La grande guerra che ha impegnato tra l'altro anche la comunità scientifica. Ma passiamo ad un altro argomento in cui la competizione non è minore, ma per fortuna diciamo, non è cruenta. I mondiali di calcio in Brasile, non sembri blasfemo parlarne qui diciamo, in sede scientifica, perché proprio partendo dalla presenza di tante squadre di calcio in Brasile, la rivista Nature, la più importante rivista scientifica al mondo, ha dedicato alla scienza emergente in America Latina e in particolare in Brasile uno speciale. E perché abbiamo dedicato questo speciale? Lo chiediamo a Davide Castelvecchi, che è un redattore della rivista Nature. E le chiedo come mai Nature ha pensato di dedicare alla scienza in America Latina un speciale?
L'occasione ovviamente era quella dei mondiali, perché gli occhi del mondo sono puntati sul Brasile e sul continente in generale. Ed è stata un po' diciamo, una scusa per focalizzare l'attenzione del mondo scientifico su un continente di cui si parla meno diciamo, rispetto a altre parti del mondo quanto riguarda la ricerca.
Certo, Davide Castelvecchi, noi non sappiamo come andrà il Brasile o le altre squadre sudamericane in questo campionato del mondo. Tuttavia sappiamo come sta andando la ricerca scientifica. Voi parlate di una storia di successo nel vostro editoriale.
Sì, ci sono certamente molte isole felici e come continente contribuisce diciamo, a circa il 4% delle pubblicazioni a livello mondiale, che non è male diciamo, rispetto alla popolazione che è circa il 5-6%. Quindi è un panorama che è di tutto rispetto ed è stato diciamo, è andato migliorando negli ultimi anni, soprattutto in posti come il Brasile.
Ecco, è addirittura raddoppiato in 10 anni questo output scientifico, questa capacità di produrre articoli scientifici in riviste con peer review, quindi in riviste di qualità.
Sì, e ci sono anche altre isole felici al di fuori del Brasile, però certamente il Brasile è un gigante e non solo dal punto di vista di popolazione e di prodotto interno lordo, ma anche della scienza.
Quindi è un gigante della scienza, lo ricordiamo, innanzitutto, come ricordate voi, spende in ricerca scientifica circa 27 miliardi di dollari ogni anno, che sono più di quanto spenda nel calcio, perché pare che spenda 15 miliardi di dollari in un anno per il calcio, ma sono soprattutto più di quanto per esempio spenda l'Italia. Quindi il Brasile è una potenza che si confronta con i grandi paesi europei.
Certamente. E, al di fuori del Brasile ci sono anche altri paesi, in particolare l'Argentina, dove per esempio Buenos Aires c'è parecchia attività nelle biotecnologie, e l'Argentina ha anche più scienziati, diciamo, pro capite del Brasile stesso, anche se è un paese molto più piccolo.
Anche se forse l'Argentina spende di meno, ma anche qui in termini anche relativi, più o meno sul 0,6-0,7% rispetto al prodotto interno lordo, ma anche qui in rapida crescita.
Sì. L'unico paese dove purtroppo c'è stata una diminuzione negli ultimi anni è il Venezuela, però a livello continentale sì, i numeri sono in crescita.
E anche il Perù, ci sono molte attività interessanti. Tra l'altro sta emergendo una nuova classe di giovani in America Latina che sono molto qualificati. Per esempio lei citava l'Argentina, e l'Argentina, il numero di dottori di ricerca in Argentina è pressoché decuplicato in 10 anni.
Sì, l'Argentina è uno dei paesi che hanno fatto molti sforzi per cercare mettere un limite alla fuga dei cervelli e anche di far ritornare i cervelli che erano in fuga. Il Brasile anche lo ha fatto, e ci sono vari programmi a livello internazionale per cercare di ad esempio di favorire collaborazioni, così che un ricercatore basato in un paese del Sud America non debba necessariamente andare a lavorare a Oxford o Harvard.
Ecco, non sono forse moltissimi rispetto magari ai giovani asiatici o anche ai giovani di molti paesi europei, quelli del Sud America che vanno a studiare magari nel Nord America, ma soprattutto hanno una caratteristica, ritornano a casa.
Sì. In parte perché magari vogliono tornare a casa perché amano il loro paese, ma è anche il risultato di politiche esplicitamente tese a favorire questo ritorno.
Ecco, Davide Castelvecchi, l'ascesa della scienza in America Latina ha coinciso anche temporalmente con la fine della stagione delle dittature. C'è una qualche connessione tra questi due fenomeni o sono sconnessi?
Probabilmente sì, è difficile a dirsi, magari una domanda da fare a uno scienziato politico, però
la coincidenza temporale c'è.
La coincidenza sì. Mentre invece magari in Venezuela, dove di vista di democrazia sono magari non so di passi indietro, c'è stata una diminuzione del 40% come numero di pubblicazioni nel giro di pochi anni.
Ecco, alcuni paesi dell'America Latina si stanno specializzando in qualche modo, nel senso che privilegiano alcuni settori di ricerca. Un paese emergente, prima parlavamo di astrofisica come il professor Bignami, ecco, un paese emergente nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica è il Cile.
Il Cile è uno dei posti ideali al mondo per fare astronomia, perché ha delle montagne ovviamente molto alte, le Ande, dove l'atmosfera è particolarmente priva di umidità. E quindi è quasi come mettere un telescopio nello spazio. Uno può fare osservazioni dal Cile che con un cielo più nitido che da qualsiasi altra parte del mondo, forse con eccezione del Polo Sud.
E infatti il professor Bignami citava fra l'altro l'organizzazione degli Stati europei che collaborano nel campo dell'astronomia, che ha più grandi telescopi proprio in Cile.
Sì, c'è l'osservatorio di Paranal e di Atacama, sono dei centri dove ci sono alcuni dei telescopi più grandi del mondo, e dove anche c'è in costruzione quello che sarà, diciamo, un telescopio di proporzioni enormi costruito su iniziativa degli europei, ma con partecipazione anche dei cileni.
Ecco, la partecipazione dei cileni, quale beneficio scientifico e anche economico, perché nasconderlo, ne ricava il Cile dalla presenza di tante importanti istituzioni scientifiche internazionali sul suo territorio?
Sicuramente per un ragazzo, una ragazza cilena che vede questo esempio di scienza di altissimo livello fatto nel proprio paese, può essere un incentivo a voler fare entrare in una carriera di ricerca. Dal punto di vista dell'economia, ovviamente ci sono molti soldi che vengono investiti in un paese, possono avere una ricaduta anche economica. C'è stato chi, come il nostro corrispondente Catanzaro nell'articolo menziona, c'è stato chi ha fatto notare che la collaborazione da parte degli astronomi cileni non è proporzionata a quanto hanno investito, però si spera che questo nel futuro possa ci sia più equità nel modo in cui viene usato questo tipo di
informazione. Ecco, in quell'articolo si cita una clausola: almeno il 10% dei ricercatori presenti in queste grandi istituzioni scientifiche devono essere cileni. È considerato poco adesso?
Ci sono vari fattori che vanno a influire su queste decisioni, quanto ciascun paese investe, ma c'è anche la qualità delle proposte quando viene suddiviso il tempo di osservazione, dipende anche da che tipo di vengono fatte, quindi immagino che ci siano vari fattori.
Certo, e Davide Castelvecchi, a proposito di qualità, abbiamo parlato adesso di una grande crescita quantitativa della ricerca in tutta l'America Latina, che è un presupposto necessario ma non sempre sufficiente per una crescita qualitativa. Si registra mediamente in America Latina anche una crescita qualitativa proporzionale a quella quantitativa?
Certamente, lo si vede dai risultati, poi nelle pubblicazioni, nelle riviste di alta qualità, dal tipo di collaborazioni poi dal livello storico dei contributi alla scienza. Poi ci sono altre misure più intangibili sulla cultura di un paese, su ad esempio lo sviluppo dell'agricoltura, quindi la scienza poi magari ha varie altre...
Certo, c'è qualità, ma c'è anche una sorta di specializzazione, i ricercatori dell'America Latina si stanno puntando su aspetti della ricerca scientifica che interessano di più quel grande continente. Io ringrazio Davide Castelvecchi, ricordo redattore di Nature, la grande rivista scientifica che ha dedicato uno speciale alla scienza emergente in America Latina. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese, in regia Costanza Confessore, in redazione Matteo De Giuri e Roberta Fulci, alla console Giovanna Insardi. A tutti un sentito ringraziamento, e adesso la linea passa a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino.